Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Un anno di Papa Leone, l'8 maggio 2025 il conclave eleggeva il nuovo Papa, Robert Francis Prevost, Leone XIV. Buongiorno e ben ritrovati a Chiesa in diretta da Gioele Anni.
Buona domenica anche da Luisa Nitti. In questa puntata, Gioele, ci aiuterai a ripercorrere il primo anno di pontificato di Leone XIV insieme al giornalista Mario Galgano.
A seguire andremo a visitare due particolari librerie di Milano, specializzate in editoria religiosa, ma non di nicchia, dove trovare titoli che intrecciano religione con economia, giustizia sociale, relazioni ecumeniche e fra le religioni. Ci guida la collega Cristina Ferrari.
Ma apriamo subito, Gioele, con il tuo approfondimento su Papa Leone, il suo primo anno di pontificato. L'eredità di Francesco, il giubileo della speranza, i primi viaggi internazionali e poi i rapporti non sempre facili con i potenti della terra e poi quel richiamo costante fin dal primo discorso, l'appello alla pace. Riviviamo questo primo anno di Papa Leone con il commento di Mario Galgano, giornalista svizzero per i media vaticani.
Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam.
Era l'8 maggio 2025, alle ore 18 e 7 minuti, la fumata bianca annunciava al mondo che il conclave aveva eletto il nuovo Papa.
Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Se pensiamo a un presidente del Consiglio federale, piuttosto che un presidente degli Stati Uniti, un cancelliere tedesco, eccetera, di solito bisogna aspettare i 100 giorni, no? La luna di miele, per così dire. Invece, per quanto riguarda un papa, un papato, bastano già i primi 100 secondi per capire con chi abbiamo a che fare.
Ha ragione Mario Galgano, giornalista svizzero di Vatican News. I primi 100 secondi di Papa Leone hanno segnato subito il suo magistero.
La pace sia con tutti voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.
Non solo le parole, l'appello alla pace che sarebbe tornato spesso nei suoi interventi, ma anche l'immagine, la commozione trattenuta a stento e quel quaderno che teneva tra le mani con il testo del primo discorso da Papa messo per iscritto, laddove i predecessori avevano parlato a braccio. In questo primo anno il mondo ha conosciuto Leone XIV come uomo mite, paziente tessitore di unità, in particolare su due fronti. Il primo riguarda la Chiesa. Non è un mistero, infatti, che il pontificato di Papa Francesco abbia fatto emergere alcune divisioni e tensioni sia su tematiche di dottrina che anche su questioni diplomatiche. E il secondo fronte riguarda proprio la situazione globale, in un mondo sempre più spezzato da guerre e violenza. Un filo rosso, dunque, quello legato alla ricerca dell'unità, che era emerso già durante le conversazioni tra i cardinali nelle riunioni precedenti al conclave.
Il saluto di Cristo, la pace sia con voi, che saluta così dopo la risurrezione gli apostoli.
Chi parla è il cardinale svizzero Paul Cerrig, uno degli elettori nel conclave, intervenuto alla puntata di Strada Regina proprio il giorno dopo l'elezione di Papa Leone. Da subito anche Cerrig aveva capito che quel primo saluto era un manifesto programmatico.
E con questo il Papa subito ha espresso anche la sua missione di essere pontifex, portatore di pace, uomo che cerca di diminuire le differenze e attraverso la comunione, soprattutto all'interno della Chiesa, cerca di creare nuovi ponti per arrivare alla concordia e alla pace.
Il conclave fu molto rapido, solo 4 scrutini, perché la figura di Prevost corrispondeva a un profilo di nuovo Papa tracciato dai cardinali nelle congregazioni a porte chiuse. Ancora il cardinale Cerrig a Strada Regina, poche ore dopo l'elezione di Leone.
Il profilo che cercavamo era una persona vicino alla gente, con una profonda formazione spirituale, una persona con esperienza pastorale sul campo, soprattutto se possibile un missionario. Si cercava un uomo che era anche capace, aveva esperienza di governo diretto nella Chiesa, e tutto ciò in un certo senso è quasi mirabilmente, miracolosamente si è ritrovato in quella che persona che poi è stata scelta.
Ogni conclave di questa epoca contemporanea è stato come una, ogni volta una piccola rivoluzione, per così dire. Ecco, non so, per esempio Giovanni XXIII, nessuno poteva immaginarsi che un figlio di un contadino possa diventare papa. Giovanni Paolo II, una persona che viene dal mondo, diciamo, dell'est, all'epoca c'era anche l'Unione Sovietica, potesse diventare papa, piuttosto che un tedesco, Benedetto XVI, nella nostra epoca. Ora abbiamo un papa statunitense.
Primo papa statunitense, nato e cresciuto a Chicago, ma con tanti anni di missione in Perù, a cui seguì il delicato incarico vaticano di prefetto del Dicastero dei Vescovi. E ancora primo papa dell'Ordine di Sant'Agostino, legatissimo alla figura del monaco di Ippona, tanto da visitare proprio i luoghi di Agostino, nell'attuale Algeria, all'inizio del viaggio internazionale in Africa, poche settimane fa, alla metà di aprile. Ma prima di ripercorrere alcune tappe significative del primo anno di Papa Leone, torniamo alle ore immediatamente successive al conclave. Il 9 maggio, nella prima messa dopo l'elezione, Prevost offre una chiave di lettura decisiva del suo ministero. Per lui, chi svolge un servizio di responsabilità nella Chiesa ha un compito molto chiaro.
Sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato.
Sparire perché rimanga Cristo. Nel mondo ipermediatizzato di oggi, quella di Leone è una svolta radicale e sorprendente, tanto che qualche commentatore ha parlato di un pontificato partito un po' a rilento, almeno a livello appunto di presenza mediatica. L'opinione di Mario Galgano, giornalista svizzero di Vatican News.
Ma diciamo che fa forse un po' controtendenza a quello che noi ci siamo abituati adesso, diciamo, nella comunicazione digitale, no? Sappiamo noi tutti come funzionano i social, cosiddetti social. In questo senso è quasi un po' una persona, un papa anti-social, proprio perché ci fa riflettere piuttosto che, diciamo, parlare in un modo dove si parla la pancia, per così dire, no? Cioè è un papa che ci fa pensare su determinanti temi, come, ecco, la pace, come il dialogo ecumenico, o altri temi anche teologici, no? Da questo punto di vista è un po' diverso. Io non direi che sia un papa che non sia ancora partito da questo punto di vista, anzi, ha già messo in chiaro molti punti e già sappiamo più o meno che tipo di pontificato ci aspetta.
Un papa che fa riflettere su temi teologici e che ha messo in chiaro diversi concetti. Certo, nella prima parte di questo anno, Leone ha fatto i conti con un'agenda già molto affollata di impegni per il Giubileo della Speranza, aperto da Francesco e portato a termine proprio da Prevost. L'evento più significativo è stato forse il Giubileo dei Giovani, ad agosto. 1 milione di ragazze e ragazzi a incontrare il nuovo Papa nella spianata di Tor Vergata. Ecco un passaggio del discorso di Leone durante la veglia, sul tema delle grandi scelte di vita.
La scelta è un atto umano fondamentale. Osservandolo con attenzione, capiamo che non si tratta solo di scegliere qualcosa, ma di scegliere qualcuno. Quando scegliamo in senso forte, decidiamo che vogliamo diventare. La scelta per eccellenza, infatti, è la decisione per la nostra vita. Quale uomo vuoi essere? Quale donna vuoi essere?
Chiarezza teologica, come da tradizione del suo maestro Agostino, e una visione nitida dell'uomo, del mondo e di Dio. E questa è una cifra del magistero di Papa Leone, che però in questi primi 12 mesi ha fatto emergere anche altri tratti della sua personalità. Per esempio, è un papa poliglotta. Sentite il saluto in varie lingue rivolto ancora ai giovani del Giubileo, incontrandoli al mattino presto.
Buongiorno a tutti! Buona domenica! Good morning, buenos dias, e bonjour, guten Morgen. I hope you all rested a little bit.
Spero che abbiate riposato un po', si preoccupava il Papa dopo la notte passata dai giovani all'aperto. Ma al di là di queste battute simpatiche, Leone è un Papa che sa dialogare con vari mondi e varie culture, una qualità fondamentale in questo tempo di crisi internazionali. Ancora il pensiero del giornalista Mario Galgano.
Sì, anche se forse non lo si vede dal punto di vista pubblico, ma diciamo che dietro le quinte si sente tantissimo dal punto di vista proprio del dialogo diplomatico, si sta muovendo tantissimo. Ecco, io credo che nei prossimi mesi già vedremo anche dei passi concreti, anche insomma visibili all'opinione pubblica.
Like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo.
Non sono un grande fan di Papa Leone. Parlando di diplomazia, la mente va agli attacchi delle ultime settimane e anche proprio di questi giorni da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il connazionale Prevost ha replicato due volte a Trump. La prima volta sul volo verso il viaggio in Africa, quando disse di non voler entrare in un botta e risposta con lui, ma anche di non avere paura di proclamare il Vangelo e di parlare in difesa della pace. Poi ancora lo scorso martedì 5 maggio, dopo un nuovo attacco di Trump, secondo cui Papa Leone sarebbe favorevole allo sviluppo di armi nucleari da parte dell'Iran. Il pontefice ha risposto così, parlando ai giornalisti davanti ai cancelli di Castel Gandolfo.
La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio. Grazie.
Da un lato dunque gli interventi pubblici, dall'altro sempre il lavoro diplomatico. Lo scorso giovedì 7 maggio Leone ha incontrato proprio il segretario di Stato americano, il cattolico Marco Rubio. Non è facile intuire come si svilupperà questo rapporto complicato con la Casa Bianca, ma è evidente che sarà uno dei temi fondamentali di lettura del pontificato di Prevost. Così come altre chiavi arriveranno dei viaggi internazionali del Papa, che finora ha compiuto tre visite al di fuori dell'Italia. La prima in Libano e Turchia, a novembre, Papa Leone l'aveva spiegata così.
Beh, Turchia per 1700 anni del Consiglio di Nicea, penso che sia un momento veramente importante, è un viaggio che il Papa Francesco voleva fare. Per tutti i cristiani veramente un momento autentica unità nella fede, che non bisogna perdere questo momento. E Libano ha la possibilità di annunciare di nuovo il messaggio di pace in Medio Oriente, in un paese che ha sofferto tanto anche lì Papa Francesco voleva dare questo abbraccio al popolo del Libano.
Ancora i temi della pace e dell'unità, anche in chiave ecumenica con il ricordo di Nicea. E poi il legame col predecessore Francesco, così distante se vogliamo in quanto a stile e personalità, ma richiamato da Leone nella continuità del messaggio evangelico. Dopo Libano e Turchia, Leone è stato a Monaco e poi in Africa, un lungo viaggio di 10 giorni tra 4 nazioni, dove il Papa ha portato anche un richiamo ai temi della giustizia sociale e della lotta allo sfruttamento di chi è più debole. Per i prossimi mesi, a inizio giugno, è in calendario una visita in Spagna e poi vedremo quali nuove tappe segneranno il cammino di Papa Leone, che ha già dichiarato di voler visitare l'America Latina. E c'è molta attesa anche per i prossimi testi magisteriali che Leone vorrà scrivere, dopo aver pubblicato nello scorso ottobre l'esortazione apostolica di Lexi Te sull'amore verso i poveri. Scopriremo nei prossimi mesi quale sarà l'argomento della prima lettera enciclica del nuovo Papa, mentre altre decisioni riguarderanno le nomine all'interno della Curia Vaticana, come anche in alcune diocesi importanti, per esempio Milano. Rispetto ai temi morali più divisivi all'interno della Chiesa, infine, si segnalano la conclusione della Commissione sul diaconato femminile, che nel mese di dicembre ha chiuso per il momento a eventuali passi avanti sull'ordinazione diaconale delle donne, e una risposta sul volo di ritorno dall'Africa in merito alla benedizione delle coppie omosessuali, in cui Papa Leone ha chiarito che la Santa Sede al momento non è d'accordo con la benedizione formalizzata delle coppie cosiddette irregolari. L'opinione su questi punti di Mario Galgano, giornalista svizzero di Vatican News.
Penso che da questo punto di vista sia anche un Papa che vuole fare chiarezza, cioè non lasciare in dubbio le persone, i fedeli in questo momento. Ogni Papa cerca ovviamente di preservare la dottrina e soprattutto l'insegnamento della Chiesa, il dialogo anche tra teologi e la riflessione teologica, quello diciamo spetta agli addetti ai lavori, insomma ai teologi, quello lo si vedrà diciamo nel futuro come si evolverà il tutto. Il Papa fa il suo mestiere, ecco quello che ci ha detto anche noi giornalisti nel nostro primo incontro, insomma i papi vengono e vanno, la Chiesa rimane, ecco, da questo punto di vista lui cerca di fare quello che tutti si aspettano da un Papa, quello di preservare la dottrina e dunque la fede cattolica.
In attesa di scoprire i prossimi sviluppi del pontificato, il mondo ha imparato a conoscere Leone XIV. In conclusione, Mario Galgano, cosa ci lascia questo primo anno di Papa Prevost?
Lui si sente di fare il Papa, ha questo compito e lo vuol fare in un modo semplice, chiaro, ma anche riflessivo, insomma approfondire anche delle tematiche. Non sono cose straordinarie per anche per noi addetti ai lavori, però proprio il fatto che non sia straordinario, che sia ordinario, è anche questo un messaggio a noi tutti.
Quando entriamo in una libreria, a volte non sempre troviamo qualche scaffale dedicato specificamente alle religioni. Spesso vi sovrabbondano titoli che parlano di Bibbia, di chiese e di papi.
Ma se desideriamo qualcosa di più dettagliato e meno scontato, che magari intrecci la religione con l'economia o con la giustizia sociale, o ancora che parli di religioni che non sono la nostra di riferimento, diventa più difficile trovare ciò che fa per noi.
Per questo ci sono le librerie religiose che propongono titoli diffusi dall'editoria religiosa. Alcune fra le più vicine a noi in lingua italiana si trovano a Milano. Con l'intento di scrollarsi di dosso l'appellativo di nicchia, l'editoria religiosa ha allargato il suo mercato. Pagine di fedi, ma soprattutto di cultura, con testi che vanno oltre la fede e la spiritualità, toccando temi come la democrazia, la libertà, la giustizia e l'azione sociale.
La nostra collega Cristina Ferrari ha visitato per noi due realtà, una protestante e l'altra cattolica, per capire le sfide poste al settore dell'editoria religiosa, ma anche le sue mille sfaccettature.
Non esiste il libro protestante per protestanti, così come non deve esistere il libro cattolico per cattolici. Devono esistere buoni libri.
Parlare è Samuele Carrari, responsabile della Libreria Claudiana di Milano. Storica casa editrice protestante, ha la sua sede a Torino, ma gestisce librerie religiose in diverse città della penisola. Quella di Milano esiste da quasi 60 anni.
La Libreria Claudiana di Milano nasce a fine del 1968. Entra in attività proprio nel gennaio del 69, come iniziale desiderio delle comunità protestanti di avere una loro finestra che si rivolgesse alla città. Quindi un dialogo sempre aperto, portando le proprie idee, le proprie particolarità, però rivolto verso gli altri e le altre, verso l'esterno, verso la cittadinanza, non rimanere chiusi.
La particolarità delle librerie religiose è che chi vende è anche specializzato in questioni legate alle religioni, e ciò con un'ampia gamma di competenze. Confrontarsi con loro e chiedere consiglio rende la visita un prezioso momento di scambio e di crescita.
Noi cerchiamo di portare avanti quella che è una specializzazione legata alla storia, alle religioni, quindi non una religione, quindi non è una libreria confessionale, è una libreria che affronta la tematica religiosa in maniera laica. Maniera laica non vuol dire asettica, vuol dire tutelante quelle che sono le sensibilità e gli aspetti di tutte le religioni. La libreria ha le sue specializzazioni, una di queste è appunto il cristianesimo, inteso come più concezioni del cristianesimo, quindi vale a dire cattolicesimo, protestantesimo, protestantesimi con le loro declinazioni, battisti, luterani, valdesi, metodisti.
Anche sul fronte cattolico ci sono specializzazioni di vario genere. A Milano c'è la casa editrice ITL. ITL sta per Impresa Tecno Editoriale Lombarda ed è il braccio editoriale e multimediale della Diocesi di Milano, fondato nell'immediato dopoguerra con l'obiettivo di gestire i mezzi di comunicazione della Chiesa Ambrosiana.
Abbiamo sviluppato in questi anni questa doppia identità, perché noi siamo una casa editrice di riferimento per la diocesi di Milano e quindi abbiamo innanzitutto un ruolo di servizio di supporto alla pastorale diocesana, alla vita delle parrocchie, delle associazioni, gli oratori, l'Azione Cattolica, la Caritas, ecco, tutto quello che ruota attorno alla vita delle comunità cristiane della diocesi di Milano. E poi abbiamo un'altra faccia, che è quella di essere una vera e propria casa editrice, quindi con una nostra produzione autonoma, originale di libri, con l'obiettivo di dare voce, di offrire contenuti per la crescita della coscienza civile, della coscienza sociale, far maturare un laicato consapevole che si interessi dell'attualità, che rifletta sul tempo presente. E questi libri devono cercare di far crescere questa coscienza civile e sociale e quindi essere rivolti a tutti i lettori senza distinzione sia di appartenenze ecclesiali sia di appartenenze ideologiche.
Maria Teresa Antoniazza è la responsabile della casa editrice ITL. Le abbiamo chiesto di illustrarci i filoni principali della loro attività editoriale.
Abbiamo collane molto varie che vanno dalla spiritualità alla religione, ma anche collane di editoria per ragazzi, con una grande attenzione all'educazione, sia dei bambini, degli adolescenti, dei giovani, attenzione all'educazione dei genitori, quindi degli adulti. Abbiamo delle collane che si occupano di attualità, quindi cercano di riflettere su tutti i temi emergenti, quelli soprattutto che interrogano la coscienza credente. Adesso abbiamo appena pubblicato un bel volume sulle donne, a che punto siamo con la parità della donna. Abbiamo pubblicato dei libri che si occupano per esempio della disabilità, il peso che le parole hanno nel parlare dei disabili. Abbiamo pubblicato dei volumi sul tema della mafia e della corruzione. Abbiamo delle collane naturalmente anche di spiritualità, delle collane più bibliche e delle collane più di spiritualità, diciamo, più laica, nel senso di cercare di rispondere a quella domanda di senso che è molto presente nel nostro tempo, che a volte non è immediatamente incanalato in una risposta di tipo religioso, cioè di appartenenza religiosa o ecclesiale, ma ha bisogno comunque di avere fiato, di trovare delle piste.
Che tipo di persone si rivolgono alla casa editrice ITL con i loro manoscritti? E come funziona il processo decisionale su cosa pubblicare e cosa no?
Abbiamo tantissime persone, le più varie, che bussano alla nostra porta e chiedono di pubblicare le loro opere. Ecco, quello che noi chiediamo a questi manoscritti è sempre di essere un pensiero che è capace di evidenziare i valori dell'uguaglianza, della libertà, della democrazia, della costruzione del bene comune. Ecco, quando ci sono questi elementi, io credo che fissarli in un libro sia un compito fondamentale, perché questo pensiero possa sedimentarsi, possa essere condiviso e possa essere trasmesso.
Parlando di libri e parlando di religioni, consapevoli del fatto che sono sempre meno le persone che leggono e sempre meno quelle che si professano credenti, una domanda si impone: quali sono oggi le sfide dell'editoria e di quella religiosa in particolare? Sentiamo il responsabile della libreria claudiana, Samuele Carrari.
L'elemento che mi preoccupa di più è che effettivamente ci sono più scrittori che lettori. La produzione commerciale, proprio industriale del libro negli ultimi anni ha visto un'impennata incredibile della produzione, mi verrebbe da dire della sovrapproduzione dei libri. Dati dell'Associazione Italiana Editori dell'anno scorso parlavano di 100.000 novità l'anno, stiamo parlando di 100.000 titoli, mettendo insieme anche la scolastica ovviamente. Questi sono dati detti in malo modo, però riescono forse a far ben capire qual è la preoccupazione verso il futuro. Non che il libro sparisca o diventi un qualcosa che non riusciamo più a comprendere o a gestire. Non è il libro elettronico il problema, è che non si legge il problema.
I libri, così pare, se non hanno vita facile, sono tutt'altro che in via di estinzione. Raccogliamo il parere di Maria Teresa Antoniazza, responsabile della casa editrice ITL.
Io sono convinta che non sia in vista una fine del libro, perché comunque il contatto anche fisico con la carta stampata, con la parola stampata, io credo che abbia un'altra presa anche sulla nostra capacità di penetrare, di conoscere i contenuti e poi di condividerli.
In conclusione, Maria Teresa Antoniazza, tra le vostre proposte editoriali, quale sta suscitando più interesse?
Le faccio vedere un libro a cui teniamo tantissimo, che ha venduto molto bene, si intitola Butta in tavola, l'abbiamo realizzato insieme al refettorio ambrosiano di Caritas Ambrosiana, è un libro di ricette, l'abbiamo fatto in occasione di Expo e l'anno scorso a 10 anni da Expo e dall'apertura del refettorio l'abbiamo ripubblicato contiene tantissime proposte per le nostre cucine anche domestiche, per non buttare gli avanzi, per dare nuova vita a quelli che potremmo considerare delle eccedenze, quello che avanza nel frigorifero, ed è un libro che ha riscosso molto interesse perché sono cose semplici, fattibili da tutti noi e che insegnano qualcosa anche sul valore del cibo, sul valore della solidarietà, perché il refettorio ambrosiano serve per dare cibo anche a chi cibo non ce l'ha.
Prima di chiudere, due annunci televisivi. Giovedì 14 maggio alle ore 10 su RSI La 1 viene trasmesso Il culto dell'Ascensione in diretta dalla Chiesa Protestante Battista di Liegi in Belgio. Il commento in italiano è a cura di Cristina Ferrari.
E a seguire, sempre su RSI La 1, viene trasmessa la Santa Messa dell'Ascensione alle ore 11 in diretta Eurovisione dalla Chiesa di Saint-Pierre-en-Outremouse a Huy in Belgio. Il commento è di Chiara Gerosa.
Chiesa in diretta termina qui, vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi della Rete 1. Da Luisa Nitti e Gioele Anni, buona domenica.